Angelo Girardino, buongiorno e bentrovato, grazie per la sua accoglienza.
Grazie a lei per la visita.
Come prima cosa, le voglio chiedere quali sono stati i motivi che l'hanno indotta a scrivere questo libro?
I motivi sono diversi. Io sono sempre stato un ammiratore di Segovia, benché io non sia mai stato un suo alunno, tantomeno un suo seguace nel senso devozionale del termine. Però nel 1997, 10 anni dopo la scomparsa del maestro, la sua famiglia mi invitò ad assumere la direzione artistica della fondazione intitolata alla memoria del maestro, che era sorta in quel di Linares, la cittadina andalusa che aveva dato i natali al maestro. Io accettai, mosso soprattutto dal grande desiderio di poter esaminare le carte lasciate da Segovia nel suo archivio, le carte musicali. Sapevo che esisteva un repertorio in suo possesso che però lui non aveva mai rivelato, e anche la corrispondenza, i carteggi, gli scritti. Limitai quindi la mia accettazione al campo bibliografico documentale, avvertendo che non avevo competenze in materia organizzativa. Del resto non erano richieste, perché la fondazione non aveva un programma di questo tipo, era un'istituzione di tipo museale. Mantenni questo incarico fino al 2005, alla fine del 2005. Dopodiché mi dimisi perché avevo terminato lo studio di queste carte. Come conseguenza, ecco, pubblicai con un editore italiano 32 volumi di musica che costituivano il repertorio ombra di Segovia, quello scritto per lui da grandi compositori della prima metà del Novecento, che per lui, per varie ragioni, non di tipo critico, devo dire, ma di tipo circostanziale, aveva lasciato inoperoso. Inoltre sviluppai dentro di me il desiderio di manifestare qualche cosa di mio, di personale, nei confronti di questa grande figura. Trovai il modo di esprimermi su due livelli diversi. Quando nel 2002 furono celebrate le esequie di Segovia in quel di Linares, non erano i funerali perché lui era morto nell'87, ma era il giorno in cui le sue spoglie furono rimpatriate dal cimitero monumentale di Madrid alla cripta della fondazione di Linares, che era stata costruita come sepolcro per lui. Allora in quell'occasione mi fu chiesto di comporre un brano di circostanza, una sorta di tombò, che sarebbe stato eseguito da interpreti a mia scelta. Io evitai, per ovvie ragioni di discrezione, di scrivere un pezzo per chitarra, mi sarebbe sembrato alquanto improprio, e non volli neanche manifestarmi sul piano proprio propriamente creativo personale. Mi limitai a orchestrare 4 pezzi per chitarra sola, a farne una versione per orchestra d'archi, che nell'occasione fu eseguita dall'Orchestra della Camera di Madrid. L'anno successivo scrissi un pezzo per chitarra sola intitolato Colloquio con André Segovia, in cui mi sforzai di adottare quel linguaggio musicale, diciamo, ispano-impressionista che gli era caro. Successivamente, ancora, rimasi con il desiderio di scrivere qualche cosa su di lui, ma ero in attesa che venisse pubblicata la biografia scritta dal suo amico di Linares, Alberto López Poveda, che avevo avuto il privilegio di disporre di una documentazione passatagli dal maestro, molto vasta e molto minuta. Quando lessi questa biografia mi resi conto che era interessantissima dal punto di vista dei contenuti, ma non sufficientemente focalizzata dal punto di vista interpretativo, perché si limitava a una celebrazione agiografica della figura del maestro senza nessuna interpretazione, ecco, né artistica, né storica, né tantomeno poetica del personaggio. Inoltre conteneva moltissimi errori, perché l'autore, che è un bravissimo funzionario, non è però musicista e quindi non era in grado di muoversi tra i dati, discriminando il vero dall'incerto e dal fasullo. Ebbene, allora, più recentemente, questa mia predisposizione latente fu colta da un editore italiano, Curci, che mi chiese di scrivere una biografia di Segovia. E io la feci, la scrissi in 2 mesi. Ecco, tanto era urgente questo proposito che quindi questo fatto, ecco, sento compiuto tutto il mio, tra virgolette, dovere umano, artistico nei confronti di questa grande figura. Quindi 2 brani di musica e una biografia. Non credo di avere altro da aggiungere.
Il racconto è particolarmente avvincente, descrive la completa vita di Segovia, che peraltro è stata una vita particolarmente lunga perché ha vissuto 94 anni. Le voglio chiedere quali sono state per lei le fonti più importanti, perché il libro è ricco di riferimenti, di date, di programmi e tante altre cose.
La fonte principale è stata la biografia di Poveda, naturalmente da me interpretata con una selezione critica, ma c'erano moltissime notizie delle quali nessun altro era informato, perché Segovia usava passare a questo suo amico linarense persino i biglietti degli aerei e, non so, i conti degli alberghi, quindi si immagini che massa di documenti aveva a disposizione l'uomo. Io arrivai molto dopo e quindi non avevo questo accesso privilegiato, quindi da lì. Poi l'autobiografia di Segovia, scritta e pubblicata in inglese nel 1981, che però arrivava solamente fino al 1920, quindi lasciava scoperta gran parte della vita di Segovia. Un libro più attento, più documentato, basato soprattutto su dati di emeroteca e su scambi epistolari intrattenuti da Segovia con personaggi dell'ambiente musicale di Montevideo, uruguaiano. Segovia visse in Uruguay dal 1937 fino a tutto il 1946, parte anche del 1947. Queste furono le tre fonti primarie. Poi moltissimi articoli, ma anche materiale del quale potevo disporre io individualmente, in quanto il mio colloquio costante con i membri della sua famiglia, la vedova, la Marchesa di Salobrena, e il figlio, il dottor Carlos Andrés Segovia, mi hanno messo in condizione di poter usufruire, ecco, proprio di informazioni minime che altrimenti non erano disponibili.
Le voglio chiedere una suggestione. La prima volta che lei è entrato in contatto col materiale lasciato da Segovia, qual è stata la sua sensazione del momento?
È stato uno shock culturale e anche un discreto shock emotivo. Le spiego perché. Io ero direttore artistico della Fondazione dal 97, però non avevo avuto accesso agli archivi e soprattutto alle casse sigillate contenenti le carte fino al mese di maggio del 2001. Non sapevo il perché, o lo sapevo solo in parte. Inizialmente nei primi tre anni il materiale non era disponibile perché la Fondazione non era ancora a Concia per accoglierlo. Non era ancora ristrutturata e quindi gli ambienti non erano ancora pronti, ma successivamente sì, e ciò nonostante solo nel 2001 la Marchesa de Salobrigna, la vedova di Segovia, mi diede il permesso di aprire quelle casse. Io ero molto, come dire, curioso e anche teso, però mi aspettavo di trovare carte successive al 1936, perché fino a quel momento la storia ufficiosa, incoraggiata anche da Segovia, ecco, tramandava questa notizia, cioè che tutte le sue carte antecedenti il 36 erano scomparse in seguito al saccheggio che la sua casa di Barcellona aveva subito allo scoppio della guerra civile. Io non mi aspettavo di trovare nient'altro e invece una delle prime cose che trovai fu una composizione di Jaume Paissa, notevole, notevolissimo compositore catalano, che risaliva, si immagini lei, al 1919. E il nocciolo del repertorio che io ho recuperato in quelle carte è centrato tra il 1920 e il 1940. Quindi questi documenti non erano andati persi.
E chi aveva salvato questi documenti dal saccheggio della società?
L'ho saputo molto più tardi, solo tre o quattro anni fa. È stato Tio Ramon, cioè il fratello della seconda moglie di Segovia. Lì c'è stato una specie di guerra di tempi stretti. Segovia scappò da Barcellona insieme alla moglie e alle tre figlie di lei, bambine, negli ultimi giorni di luglio del 1936. Prima che arrivassero quelle squadre di ripulitori travestiti da forze politiche in assetto militare a spogliare il suo appartamento e, pensi, persino le cassette di sicurezza della banca, Tio Ramon fece in tempo a arrivare e a portar via le carte manoscritte e anche un bel po' di libri di quella che era la biblioteca di Segovia. le salvò e Segovia non seppe nulla di questo salvataggio fino al 1952, quando, tornando in Spagna, passò da Barcellona, visitò la madre della ex moglie e questa gli disse tranquillamente che Tio Ramon aveva delle cose sue da dargli. Segovia non si sognava nemmeno di avere ancora a disposizione quelle cose e elargì un cospicuo assegno a Tio Ramon. Quindi dal punto di vista della storia della chitarra e del suo repertorio, Tio Ramon è importante come, non so io, come un conservatorio. Ecco, sì.